La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia.
E come ogni giorno ormai da quasi una settimana, eccoci pronti alle 16.48 per il nostro collegamento quotidiano con Venezia, con il Lido di Venezia, per l'81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Per noi, collegato in collegamento da Venezia, Daniele Marseglia. Ciao Daniele.
Eccoci, ciao Daniele.
Ecco, partiamo malissimo perché non ti sento quasi per niente. Prima al telefono ti ho detto ti sentivo.
Mi senti?
Ti sento meglio adesso.
Ecco, provo a portarmi il meno possibile all'aria. Ecco.
Sì, mi sa che forse è meglio.
Dimmi se mi senti.
In questo momento ti sto sentendo. Allora.
Perfetto.
Ci siamo lasciati.
Interrompimi pure, dovrebbero esserci problemi.
Vai tranquillo. Ci siamo lasciati venerdì con appunto il resoconto di quello che sarebbe stato poi anche la previsione di un fine settimana quanto mai ricco di ospiti e di proiezioni, chiaramente, per questa edizione del Festival del Cinema. Raccontaci un po' come è andato questo lungo weekend dal tuo punto di vista.
Sì, io prima di arrivare appunto alla giornata odierna, a partire appunto sabato dove ci eravamo lasciati, sono stati presentati due film in concorso. Il primo è stato anche il primo film italiano, il primo film della giornata di sabato, anche il primo film italiano dei cinque in concorso, e sto parlando di Campo di Battaglia, Gianni Amelio, tra l'altro ieri proprio direttamente dal Lido è venuto a Firenze a presentarlo in anteprima all'Arena Chiar di Luna. Campo di Battaglia è un film appunto che è ambientato sul finire della Prima Guerra Mondiale, sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, in trincea con i soldati, una storia di amicizia, di amici, dei dottori che in qualche modo cercavano appunto di salvare soldati, ma loro non sapevano poi alla fine se erano davvero soldati, se erano disertori, eccetera. E quindi a un certo punto ci sono due personaggi, questi due dottori, uno è interpretato da Gabriel Montesi, integerrimo, licio al dovere, e poi l'altro è Alessandro Borghi, un medico invece che di nascosto cerca invece di trovare una scappatoia per coloro che una volta guariti devono tornare al fronte ed imbracciare di nuovo il fucile per combattere. Come potete immaginare, ovviamente nella testa e nella volontà di questi soldati non c'è assolutamente la voglia di tornare al fronte. E quindi, contrariamente ovviamente a quelle che sono le regole, il dottore di Alessandro Borghi cerca appunto di trovare una sistemazione a questi soldati. I film di Gianni Amelio, diciamo, una prima parte molto avvincente, la seconda parte invece diventa anche abbastanza soporifera e cala molto l'intensità nella seconda parte. La confezione è quella che non va oltre lo sceneggiato Rai, e quindi diciamo che il primo film di Venezia 81, il primo film italiano di Venezia 81 sicuramente non passerà agli annali. Molto buono invece l'altro film presentato il 31 di agosto, sabato, The Order, il film dell'australiano Justin Kurzel, con un ottimo Jude Law nei panni di un agente dell'FBI che viene mandato in uno sperduto paesino dell'Idaho. Siamo a cavallo degli anni 80, cioè a cavallo a metà degli anni 80, quando scopre che dietro ad alcune rapine anche molto dure, molto violente, nella città c'è un gruppo di suprematisti bianchi che inneggia al Reich, che diciamo a molto molto vicino all'altro gruppo suprematista americano del Ku Klux Klan, e quindi il film è una vincente caccia all'uomo dove Jude Law appunto deve riuscire ad acciuffare il capo di questa organizzazione, che è interpretato sempre da un ottimo Nicholas Hoult. Il film appunto è un film solido, robusto, molto fisico anche appunto nelle prove attoriali, e un buon film, devo dire. Poi veniamo a Domenica. Domenica sicuramente è fatta da padrone un film di cui ci sarebbe veramente tanto da parlare, necessiterebbe forse un podcast a parte, forse ne avete anche sentito parlare, si intitola The Brutalist, un film, il terzo film del regista di Brady Corbett, presentato anche questo a Venezia come i primi due, il primo L'infanzia di un capo a 2015 Orizzonti, l'altro Vox Lux del 2019 fu in concorso con protagonista Natalie Portman, anche questo terzo qui film, lavoro di Brady Corbett è in concorso per il Leone d'Oro e già molti, se qualcuno appunto segue le tendenze sui social di Venezia 81, già grida al Leone d'Oro, grida al capolavoro. È un film dove si respira, diciamo, epica in qualsiasi scena. È la storia di un architetto ungherese nato a Budapest, interpretato da ottimamente, devo dire, una grande interpretazione di Adrien Brody, che sfugge e sopravvive soprattutto ai campi di concentramento e trova, diciamo, poi sistemazione da un cugino americano che è un architetto. E anche esso, il personaggio di Adrien Brody, è un architetto, anzi un architetto, diciamo, molto, molto apprezzato. E fa la conoscenza negli Stati Uniti di un ricco imprenditore che è interpretato anche qui in maniera eccellente da un ottimo Guy Pearce, che gli commissiona il lavoro della sua vita, cioè gli commissiona di fare nella sua immensa venuta dove vive questo imprenditore una struttura che comprende una biblioteca, uno spazio per la famiglia e anche addirittura una cappella. Il film davvero è di una potenza incredibile, pochissime altre volte qui a Venezia sono visti di questo, a Venezia negli ultimi anni soprattutto negli ultimi anni di concorso secondo me molto claudicanti, si sono visti film di una potenza così forte. E il film è girato addirittura in 70 mm, in pellicola 70 mm con la tecnica del Vista Vision che era utilizzata negli anni 50 e 60 dalla Columbia Pictures. Il film è un'epopea lunghissima, lungo 3 ore e 35 minuti, addirittura c'è un intermezzo di 15 minuti che fa parte del film, insieme ad un epilogo, ad una prima parte, ad una seconda parte e ad un finale. Un prologo, scusate, poi ovviamente al termine un epilogo. Che dire di questo film? Secondo me questo è uno di quei film che poi ti sedimenta nel tempo, nel senso che cresce piano piano. Si ha l'impressione davvero di essere davanti ad un'opera immensa, importante. Se poi questo appunto diventerà un capolavoro o no, secondo me, per il mio modesto parere, lo deciderà soltanto il tempo che abbiamo davanti, come è successo insomma in passato con tantissimi altri film. Però sicuramente è una delle visioni più importanti e anche più belle che abbiamo visto, per mia opinione, in questa prima settimana di concorso veneziano. Ma sicuramente ci ritorneremo, perché poi il film, durante la stagione della settima ossessione, perché il film è stato acquistato dalla Universal Pictures, quindi sarà nelle sale prossimamente, anche italiane. Vediamo invece la giornata di ieri, dove è stata monopolizzata, se seguite sui social, video, TikTok, eccetera, a questi due istrioni che sono George Clooney e Brad Pitt, che sono tornati al Lido, che sono tornati soprattutto sul set insieme a distanza di oltre 15 anni. L'ultima loro prova era Burn After Reading, la prova di spia dei fratelli Coen, che aprì Venezia nell'edizione del 2008, sono tornati insieme e che dire, ci hanno fatto anche molto divertire. Loro si sono divertiti tantissimo sicuramente sul set, perché l'amicizia ormai è consolidata nel tempo, dai tempi insomma ci ricordiamo tutti quanti la trilogia di Oceans, di Steven Soderbergh. Il film è un semplice, diciamo, buddy movie, ma che funziona. Wolves perché wolves, perché lupi in il plurale di lupi in inglese sarebbe wolves, non wolves. Wolves perché il primo che vediamo sulla scena di questo film è George Clooney, che è stato chiamato da una procuratrice che si ritrova in un guaio. Ricorderete sicuramente il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, in cui c'era un protagonista, uno dei personaggi era Mr. Wolf, interpretato da Harvey Keitel, che si presentava come colui che risolveva i problemi. È qui che nasce la parola Wolf. Quindi lui va a cercare di sistemare questo problema, questo grave problema che, in cui si ritrova coinvolta una scena di un omicidio, questa procuratrice, per far sparire le prove. Però a un certo punto che succede? Poco dopo si presenta un altro Wolf, che è interpretato da Brad Pitt. E quindi lì nasce una storia, anche devo dire, scritta molto bene da questo regista, che è John Watts, che noi lo ricordiamo per la trilogia degli ultimi Spider-Man, quelli con Tom Holland, della Marvel. E il film purtroppo doveva avere una distribuzione cinematografica, però essendo un film Apple ultimamente, proprio nell'ultimo mese, ha deciso che i suoi film non usciranno più al cinema, un po' come succede con Netflix. Quindi questo film andrà direttamente in piattaforma a partire dal 27 settembre su Apple TV Plus, e questo è un po' un peccato, perché probabilmente anche al cinema avrebbe trovato il suo successo. Nella giornata di ieri è stato presentato anche un altro film in concorso dal titolo Ainda Sto Aqui, I'm Still Here, un film brasiliano di Walter Salles, che molti ricordano per quel bellissimo film che era Central do Brasil e poi anche Ideale della motocicletta. Torna in concorso a Venezia con una storia molto, molto tosta, molto cruda, che è quella dei desaparecidos brasiliani, che sono scomparsi così nel niente, soprattutto i dissidenti politici scomparsi nel niente nel corso della dittatura brasiliana negli anni 70. Il film parte proprio dal 1970, dove appunto una famiglia vede scomparire da un momento all'altro il proprio capo famiglia, il padre, quindi il marito di quella che poi diventerà a tutti gli effetti la protagonista del film. Sparisce per le sue posizioni politiche, viene portato via appunto dal regime militare, e la famiglia purtroppo nel corso del tempo non saprà mai che fine avrà fatto, non avrà mai più notizie del proprio familiare. E quindi questa storia si vuole proprio nel corso degli anni, fino arrivando al 2014, ed è una delle tante storie vere purtroppo che hanno riguardato questo periodo nel Brasile, appunto nei pieni anni 70. È un film molto bello, realizzato bene, che tocca anche molto molto forte le corde, diciamo, dell'emozione. E quindi è uno di quei film che sono papabili per un Leone d'Oro, ma anche per una Coppa Volpi alla protagonista. E questo per quanto riguarda la giornata di ieri. Veniamo invece alla giornata di oggi, di lunedì 1 settembre. Si apre appunto la seconda e ultima settimana, che ci porterà poi sabato alla designazione di tutti i vincitori, compreso appunto il premio importante che è il Leone d'Oro. Ci sono due film molto attesi. Il primo è The Room Next Door, La stanza accanto, il primo film in inglese di Pedro Almodovar è un regista, ormai non ha bisogno sicuramente di presentazioni, ma diciamo che negli ultimi anni ha alternato molto Cannes, Venezia, diciamo che ogni suo film è presente in questi due festival. Ci sono due assolute protagoniste in questo film, e sono Tilda Swinton e Julianne Moore. Julianne Moore fa la scrittrice di romanzi di successo, mentre Tilda Swinton è una ex reporter di guerra che si trova in una condizione diciamo di grande dolore, in quanto gli è stato diagnosticato, ahimè, tardivamente un tumore al terzo stadio alla cervice, che è inoperabile secondo appunto i medici, ma soltanto operabile. Julianne Moore viene a sapere da parte di un'amica in comune che appunto il personaggio di Tilda Swinton sta male, quindi si rimette in contatto con lei, e le due tornano ad essere amiche come un tempo, fino a che Tilda Swinton fa una proposta molto forte, che scuote tantissimo il personaggio di Julianne Moore, cioè vuole che Julianne Moore sia presente al momento in cui Tilda Swinton si toglierà la vita con una pillola che provoca la morte, che lei ha scovato nel dark web. È un film davvero molto emozionante, classico, anche se è un film in lingua inglese, che è stato girato un po' in un po' Madrid, anche nel New England, è un film classico, film di Pedro Almodovar, ci si emoziona, ci si ritroviamo tutti i colori, diciamo, dell'anima di questo cineasta ormai che in piccola parte ha fatto la storia del cinema contemporaneo, con questi drammi stupendi, soprattutto quelli che ha girato nella prima parte del film. Una prova, devo dire, maiuscola, anche qui, di due attrici superlative come Julianne Moore e Tilda Swinton. Se nessuna delle due, magari ci può anche essere una coppa volpi comune tra le due, come è successo a Cannes nell'ultimo anno, dove per il film di Jacques Audiard, Emilia Pérez, sono state premiate tre attrici come migliori attrici per lo stesso film, ovviamente. Quindi non è proprio poi così lontano pensare che Julianne Moore e Tilda Swinton siano premiate appunto con questo prestigioso riconoscimento. The Room Next Door, La stanza accanto, uscirà per la Warner Bros. A metà dicembre nei cinema italiani. Poi è stato presentato un altro film in concorso, che uscirà il 19 settembre per Lucky Red, un film italiano, questo è il secondo film italiano, si tratta di Vermiglio, che è il secondo lungometraggio della regista Maura Del Pero. Vermiglio, che è un piccolo paese sulle montagne del Trentino, dove, diciamo, però le lancette, contrariamente le metaforiche lancette del tempo, scorrono sicuramente molto più lente rispetto ad altri posti. La storia è ambientata nel 1944, sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono protagoniste tre sorelle, che sono Lucia, Ada e Flavia. Un giorno queste tre sorelle, diciamo, si imbattono, la famiglia di queste tre sorelle, il cui capofamiglia è anche estro di questo villaggio, interpretato magistralmente da un ottimo Tomas Pagno. In questo paese trova rifugio un soldato disertore della guerra, che non viene ovviamente ben visto dai vecchi, perché lo considerano un vigliacco, eccetera. Invece dalla famiglia, questa famiglia lo cerca di accudire, e addirittura poi si innamora della più grande delle tre sorelle. Non vi dico altro, perché il film è davvero molto interessante, un cast anche molto nutrito, tra cui abbiamo detto Tommaso Ragno, poi c'è Roberta Rovelli, Sara Serraiocco, Rachele Potrick, Anna Thaler e Martina Scrinzi, un cast quasi tutto al femminile di protagoniste. Secondo me ne risentiremo parlare, e uscirà appunto il 19 settembre per Lucky Red, abbiamo detto. Vi dico anche un'altra cosa, che non mi posso poi addentrare, come sapete, più di tanto sull'analisi dei film, perché siamo ancora con un embargo in corso, e quindi non c'è possibile entrare poi in particolari dettagli. Vi dico invece che oggi sarà premiato, in questo momento, anzi già stato premiato, scusate, con il Leone d'Oro, il secondo Leone d'Oro alla carriera, dopo quello assegnato nella cerimonia di inaugurazione a Sigourney Weaver. Il secondo Leone d'Oro di questa edizione va invece al regista Peter Weir. Peter Weir, che è arrivato alla soglia di 80 anni dopo aver ricevuto qualche anno fa un Oscar o nomination, purtroppo non ha mai trovata una, si vede conferire anche questo importante riconoscimento. Intanto qua lì lo sta conando, quindi speriamo anche che si metta a piovere tra poco. Però, dicevamo appunto, Peter Weir, premiato a 80 anni con il Leone d'Oro, è un regista che, sulla stregua, diciamo, di un altro grande regista americano come Steven Spielberg, ha sempre cambiato genere, ha sempre sperimentato cose nuove. Io vi cito alcuni suoi film, che sono diventati, molti dei quali, anche dei film cult. Basti pensare a L'attimo fuggente con Robin Williams, oppure Truman Show del 1998, che fu presentato proprio qua con Jim Carrey, e poi ancora un anno vissuto favorevolosamente, Witness, Il testimone, Mosquito Coast, Green Card, Master e Commander, Sfida ai confini del mare, e il suo ultimo film che realizzò con Russell Crowe, che è stato proiettato appunto in Sala Grande, in concomitanza appunto con la premiazione di Peter Weir. Questo per quanto ovviamente concerne la giornata odierna. Io vi dico soltanto che domani sarà la volta di un altro film italiano, che è una coproduzione, è uno sicuramente dei più attesi. Sto parlando di Queer di Luca Guadagnino, girato interamente a Cinecittà con protagonista Daniel Craig. Ne parleremo ovviamente in maniera un po' più approfondita domani, per quanto c'è possibile appunto poi poterne parlare, e quindi insomma tutti i riflettori domani sono puntati su Queer, in attesa che tra 48 ore, anzi meno di 48 ore, sbarchi in Laguna il fenomeno Joker con Joaquin Phoenix, che ritorna nel personaggio tratto dai fumetti della DC Comics di Batman, e con sicuramente Lady Gaga, che manderà in video tutti le persone che arriveranno sul red carpet per cercarsi di fare una foto. Noi ricordiamo, Lady Gaga era già stata presente a Venezia nel 2018 per Starry Born, tra l'altro un red carpet ricordo bagnatissimo, perché come Dio comandava, ma lei interpreta, continuava a firmare fotografi, a scattarsi foto con tutti i suoi fan. Quindi insomma un programma ancora ricco, che secondo me è ancora all'apice, nonostante appunto abbiamo detto che The Brutalist e anche il film di Walter Sellers brasiliano per il momento sono quelli che guardano un po' tutti dall'alto. Io avrei finito qua da lì, non so se da Firenze ci sono domande.
Te ne faccio io una domanda velocissima, giusto Prego. Per capire se ormai sono diversi giorni di festival, se ti ritieni intanto soddisfatto, se ti piace il livello medio di quello che stanno proponendo quest'anno, e se insomma rispetto anche agli ultimi anni hai visto dei cambiamenti sostanziali anche nell'organizzazione del festival, o il festival è un qualcosa di abbastanza immutabile?
Allora sì, qui diciamo per quanto riguarda l'atmosfera, le strutture, più o meno tutti gli anni, salvo qualche piccolo cambiamento, qualche piccola novità, tutto rimane così sospeso nel tempo, e come lo lascio un anno, lo ritrovi anche l'anno seguente. Per quanto invece riguarda il concorso, devo dire che qui ogni giorno, la mattina, viene distribuito un giornalino che si chiama Chuck in Mostra, o Daily Chuck come lo chiamano alcuni. Poi c'è un box all'interno di questo Chuck in Mostra che fa vedere quelle che sono le medie dei voti che vengono dati dai principali critici cinematografici, devo dire basandosi solo sul cartaceo e non su il web, quindi sono anche un po' fuori dal tempo questi qua di Chuck, però ecco, basandosi su i voti espressi dai vari ferzetti dell'Espresso, da Finos di Repubblica, Merighetti del Corriere della Sera, Piccino del Manifesto, eccetera eccetera, devo dire che i voti quest'anno sono più alti del solito, perché anche gli scorsi anni fioccavano delle medie dell'1,7, 1,8, parecchi 2,5. Quest'anno devo dire che per il momento fanalino di coda è il film italiano di Gianni Amelio, Campo di Battaglia, e anche Baby Girl di Nicole Kidman, di cui abbiamo parlato proprio venerdì scorso, mentre per il momento ancora non abbiamo, sì, abbiamo anche i voti di The Order, che ha preso una media del 3,1, ovviamente su 5 stiamo parlando, però al momento il film che ha una media più alta è quello di Walter Sellers, brasiliano, Ainda Estou Aqui, con 3,6, e come dicevo appunto, anzi sono i due film sicuramente che questo festival ci rimangono più addosso anche dopo la visione, che non è appunto pieno di film mediocri, tutt'altro, però sono anche quei film che diciamo poco dopo non ti lasciano poi più di tanto addosso. Non si possono dire che sono brutti film, assolutamente, ma questo è un po' il mood degli scorsi anni. Poi devo dire che il direttore artistico Alberto Barbera dice sempre che lui prende ciò che è pronto. Ovviamente c'è un lavoro di selezione, non è che prende a scatola chiusa, si vedrà tantissimi film insieme ai suoi collaboratori, però ecco, prende bene o male quello che è pronto, soprattutto quello che non ha preso Cannes, perché poi Cannes, venendo anche prima nel corso del tempo, si prende 9 volte su 10 tutti i pezzi migliori, no? E quindi devo dire che per il momento è un concorso più che sufficiente, con un picco che secondo me è rappresentato da questo The Brutalist, con tanti discreti film, ma appunto, ma di un picco ce n'è soltanto uno per il momento. Ma ancora, ripeto, dobbiamo vedere Duca Guadagnino, dobbiamo vedere Joker, quindi ci sono anche altri due o tre film in concorso prima del termine. Lo stesso film di Almodovar, non posso dire niente, lo dirò domani che cosa ne penso in maniera più approfondita. Quindi diciamo un concorso più che dignitoso.
Walter Salles è quello che aveva fatto Ideale della motocicletta 20 anni fa.
Esattamente, certo. Ideale della motocicletta. Sì. È anche un altro bel film che era Central do Brasil.
Vedi. Sì, qualcosa sì, ogni tanto sì, mi ricordo. Daniele, grazie mille davvero, noi ci risentiamo
grazie
domani
te,
e poi anche mercoledì,
ci
lo diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, sì. Ci saranno altri due appuntamenti con Daniele, altri che due. Poi diciamo tutto il resoconto di Venezia, comprese insomma vincitori e commenti vari, sì. Lo farai direttamente nella prima puntata poi della settima sessione che tornerà la settimana successiva.
Che tornerà tra poco più di una settimana, l'11 settembre.
Esatto, quindi insomma avremo poi il resoconto direttamente qua da studio. Grazie ancora, buon festival ancora,
grazie,
ci sentiamo domani
grazie,
alla
Daniele.
Stessa ora.
Ciao.